Aperti 24 ore. Passeggiata curiosa tra i negozi storici di Roma.
Aneddoti, difficoltà, eroismi, trucchi del mestiere e molto altro. La comunità imprenditoriale internazionale può contare su molti uomini e donne di grande onestà e integrità personale, il cui lavoro è ispirato e guidato da alti ideali di giustizia, generosità, preoccupazione per l'autentico sviluppo della famiglia umana. Vi esorto perciò ad attingere a queste grandi risorse morali e umane e ad affrontare tale sfida con determinazione e con lungimiranza. Senza ignorare naturalmente la specificità scientifica e professionale di ogni contesto, vi chiedo di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell'umanità e non la governi. Dal messaggio di Papa Francesco al presidente esecutivo del World Economic Forum in occasione del meeting annuale a Davos Clusters in Svizzera. La ricchezza, il genio imprenditoriale al servizio dell'umanità e non a schiavizzarla. Non è impossibile. Bentrovati, cari amici, da Laura De Luca. Aperti 24 ore sono quei negozi, quelle attività commerciali, aperte non tanto in lungo orario, quanto aperte alle necessità e ai bisogni del prossimo, inteso sia come cliente che come lavoratore. Esemplari in tal senso le vicende della ditta Schostal. Aprì nel dicembre 1870, subito dopo l'Unità d'Italia. Si intitolava però alla città di Vienna, Schostal. Biancheria, calze, camicie, cravatte, polsini, colli sparati, corredi di ogni prezzo. Il tutto nel centro dello shopping, diciamo così, romano di fine secolo, Via del Corso, dove il negozio è rimasto fino ad alcuni decenni fa. Se il nome era austriaco e corrispondeva a due sudditi dell'impero austro-ungarico, Leopold e Guglielmo Schostal, Lazzaro Bloch era torinese di religione ebraica ed era il direttore di questa filiale romana.
Nonno Lazzaro, sì, era il direttore della sede di Roma insieme a un altro socio, Mark McBarrater. E quando ci fu la guerra con l'Austria, che naturalmente lasciò, essendo alla città di Vienna, dovettero andare via, per cui lasciò il negozio ai vari dirigenti. Allora, nonno rilevò poi dopo da McBarrater la ditta, poi passò a papà che chiuse, che dico che la tenne fino al 74 quando è mancato.
Questa è la voce di Roberto Bloch, il pronipote di quel Lazzaro che appunto rilevò l'azienda austriaca. Come spesso accade nelle vicende di queste longeve ditte commerciali, le vicende politiche, la grande storia, cioè, si intreccia e determina la piccola storia.
Ci furono dei problemi perché c'era davvero, fu tolto alla città di Vienna naturalmente.
Il riferimento a Vienna fu tolto.
Fu tolto perché venivano lanciati dei sassi, delle cose, però siccome conoscevano già i proprietari, poi tutto è finito lì, ma il negozio lì non ebbe problemi di nessun genere, anzi cominciò a lavorare sempre un pochino di più, sempre meglio, fino poi ad arrivare a quello che fu il boom vero. Cioè già si lavorava molto bene, però poi ci fu il boom vero, che è quando mio padre, che mio padre era israelita, era ebreo, per cui pur essendo il negozio stato intestato a mia zia che era ariana, ci furono dei problemi per le leggi razziali, per cui a un certo, e soprattutto perché a quel punto si vendeva molto a borsa nera. Mio padre, che era una persona, devo dire, molto per bene, chiuse il negozio, pur avendo della merce in magazzino, chiuse il negozio per, fino alla fine della guerra. Durante questa, una cosa divertente è che durante il periodo fascista volevano farci cambiare il nome dell'azienda, del negozio Schostal, perché, e ho tutti i carteggi poi a causa di tutto questo, perché Schostal era un nome considerato straniero, ebraico, quindi proprio non... E mio padre disse: no, vi sbagliate, c'è proprio la cosa del partito, al partito fascista, la richiesta, dice: no, sono società ungherese, e dico società cotoniera ungherese, per cui Schostal, gli ho detto tutto l'acronimo, esattamente, vedo un acronimo, e passò e gli fu lasciato. Chiuse durante quel periodo in cui a Roma si vendeva a borsa nera, tutto quanto, quasi 2 anni. E riaprì poi subito dopo la guerra, riaperto, e ci fu, siccome vendette tutto quello che c'aveva, soprattutto stoffe che c'erano in magazzino, che erano rimasto, intanto mi scusi, torno un attimino indietro, era anche diventato difficile vendere onestamente, perché ti fermavano, ti facevi, dovevi fare, era rischioso per i commessi, per te e per tutti, per cui chiuse e riaprì dopo guerra. Quando riaprì mettendo della merce al vecchio prezzo, anteguerra, per cui fu un successo inaudito, tant'è vero c'erano sui giornali vendita movimentata, vendita al corso, tutti i giornali, la folla, la fotografia, sì, esattamente, e soprattutto fu una pubblicità in fondo, perché ecco un galantuomo, ecco una, e lì da lì decollò proprio sì, perché questo fatto, il periodo d'oro del negozio, per l'onestà di papà, per il fatto che avevamo della ottima merce, poi avevamo delle case abbastanza prestigiose, di qualità soprattutto, a un prezzo onesto, per cui diciamo decollò ancora maggiormente, furono gli anni proprio dell'espansione.
Aperti 24 ore dunque i negozi più longevi e più duraturi di Roma, anche sulle vicende della storia, come pure sulle necessità della clientela e dei propri lavoratori. E dunque ebbe grande fortuna l'idea di Giorgio Bloch, il papà del signor Roberto, di inventare questo acronimo nel nome Schostal, inviso al regime fascista. Schostal, ovvero società commerciale ungherese di oggetti di seta, tela, articoli in lana. Il nome dunque rimase, fu tolta l'aggiunta alla città di Vienna e rimase dunque anche l'insegna, anche quando il negozio fu trasferito dalla sede storica di Via del Corso all'attuale in Via di Fontanella Borghese. Per il resto il negozio è rimasto lo stesso, con le vetrine, con le stigliature identiche a quelle di un tempo, incorniciate da listelli di ottone, con scansie molto semplici, funzionali, ideale spazio di appoggio per tutte le scatole, da cui continuano ad emergere ancora oggi bene impilate maglie e camicie. Ed è un piacere, un vero incanto, osservare i gesti precisi, quasi amorevoli, delle commesse al momento appunto di ripiegare tutte queste maglie e pullover. Gesti veramente da osservare con attenzione.
Questo sarà di meno.
Prego.
Allora, maglierie per uomini, cioè,
sì,
cioè intima maglierie.
Sì, certo. Come le serve? Mezza manica, no, maniera? Manica lunga, sì.
La ragno non ce l'avevo.
La ragno no. Però abbiamo altre ottime case in quel caso, la manica lunga c'è la Caggio, per esempio, se non erro.
Allora, sì, cosa?
La manica lunga di lana da uomo.
Ma c'è quella di Schuster?
Allora, manica lunga, per lei va. Sì, c'è un terzo e quarto, per cui dovrebbe andare bene.
Ma sì.
Sì. Allora, quella là e poi c'è, se no, della Boglietti.
Facciamo vedere.
No. Vabbè, abbiamo cercato proprio... con difficoltà, ma abbiamo cercato di
mantenere, certo.
Sì, anche se ci manca tutto il legno, ci manca tutte le cose. I banconi li abbiamo fatti accorciare, sì, i banconi, però siamo riusciti a staccare solo quello, perché il resto si è rotto tutto, le pareti, qualche cosa così, ma...
Oggi la scelta di tornare appunto agli arredi originali, questa atmosfera retro, è abbastanza di moda, però per tutti i decenni, molti dei decenni passati, penso agli anni 70 per esempio, quelli della contestazione,
mantenere 68, papà mi guardava male, ma sì.
Mantenere questa linea era un po' controcorrente.
Era controcorrente, però era una cosa che a me personalmente, io ho rifatto il negozio negli anni 78, mi pare, cosa ho fatto, l'ho rifatto risistemato uguale, mettendo alcune cose appena differenti per migliorare, ma l'ho lasciato intatto, ho ripulito tutti i banconi, le cose, ma era, cioè, non abbiamo toccato niente.
Quindi c'era una specie di attenzione filologica.
Assolutamente sì, forse perché amavo papà, amavo tutte queste cose, per cui per me quello, ero nato lì, avevo vissuto lì praticamente, per cui io adoravo questo. E poi era... a me piaceva molto,
era,
cioè quel legno, le cose, secondo me era bellissimo,
era,
e che non tramonta mai, poi diciamo questo.
Ogni stagione deve mettere dentro una busta e chiudere.
No, ma non era questo qui, non era di quello.
Ah, va benissimo.
Ah, lei dice
che sei capito,
la Schostal si respira dunque aria viennese, ma anche squisitamente italiana, aria di casa, elegante e insieme di cultura, anche se si vendono solo canottiere e pigiama.
Intanto mio padre era una persona, non lo dico adesso, ma molto colta, nel senso, lui avrebbe voluto fare il professore, il maestro, perché da lui venivano, ad esempio, Suso Cecchi d'Amico, Vittorio Ottolenghi, dopo la scuola venivano e andavano da lui a dire come erano andati al Visconti, come erano andati a scuola, come erano andati. Poi era molto amico di Stefano Pirandello, infatti c'è una dedica a Giorgio Bloch come un figlio. Era un... proprio amava la musica, cosa che invece non è riuscita a trasmettere qui, la musica classica. Poi era un amante di Wagner, cosa strana, ma Wagner lo adorava, era un conoscitore profondo, insomma era una persona. Quindi, che avrei, se non facevo il commerciante, se non avessi fatto il commerciante avrei fatto il professore,
diceva Giorgio Bloch. E quindi nel retro bottega c'era una specie di circolo culturale.
Esattamente, sì, venivano tantissime persone, proprio era bello da vedere, di tutti i tipi, da Barenson a Savinio, che si telefonavano, poi Finzi Contini, adesso non mi viene l'autore, va bene, sì, mi sembra proprio, sì, che a me non era nemmeno tanto simpatico, questo rimanga, però c'erano,
ma erano anche clienti del negozio,
erano clienti e amici. E poi c'è ad esempio una cosa molto carina, perché devo dire che papà era un generoso. E c'è qui una foto di Casella, il museo, dove c'è scritto a Giorgio, fornitore delle case dei musicisti in bolletta e delle loro esigenze. E devo dire che aveva molti amici, poi giornalisti, poi mio zio era Paolo Alatri, per cui avevamo che c'era sempre a casa
qualche,
e poi c'era. Sì, ma soprattutto c'era in quei periodi, cosa che non c'è più adesso, le persone uscivano, andavano, cioè papà andava e tornava dal negozio, andavano a teatro, cosa che oggi Si è persa.
Ho detto, mio padre era ebreo, apparteneva, lei
io
ugualmente.
Io sono battezzato, perché per papà è stato uno dei pochi, scusi, era una mosca bianca papà, perché ha sposato una cattolica, per cui avevano nel 39, siccome sono sposati nel 39, avevano l'obbligo i figli di essere battezzati, poi aveva promesso a padre De Luca, che era quello che un amico che li aveva fatti sposare, un padre amico a cui papà non avrebbe mai mancato di parola. Però era guardato non benissimo dalla comunità, perché erano, in quel periodo era rarissimo, come ancora oggi ce ne sono molti, però è più difficile, diciamo. Per cui io ho conservato la mia parte ebraica, perché ad esempio proprio mi fa piacere, anche non essendo osservante, e la mia parte cattolica, per cui sì, cattolica, per cui ogni tanto vado. La mia parte ebraica è più storica, più quell'altra è più mia.
Quotidiana,
sì, esattamente.
Anche in un negozio dove nulla sembra cambiare, dove la tradizione è un valore assoluto, qualcosa cambia per forza.
Devo dire che noi abbiamo dei clienti che abbiamo cercato di mantenere nei limiti di quelle che sono intanto i grandi cambiamenti che molte ditte hanno chiuso. Parliamo della cosa tragica, è questa, ad esempio c'erano Elghe che faceva i fazzoletti ricamati a mano.
Molte, fabbriche alle quali vi rivolgevate?
Sì, molti hanno chiuso, alcuni sono sopravvissuti e lavorano, diciamo, molto per noi, e cerchiamo comunque sempre di trovare ditte che sono, con cui possiamo avere dei rapporti personali, a riuscire a dire noi vorremmo questo, noi vorremmo, che se no sono tutti standard più o meno. Quello che non è cambiato è il nostro cercare il rapporto col cliente, che è quello di fiducia, di scambio, di parlare. Cioè io se vedo un cliente anche nuovo, in questo mia moglie è più brava di me, perché io sono un po' legato al passato, lei invece riesce a intavolare anche con clienti stranieri questo tipo di rapporto, che è quello che deve dare un negozio, che è quello che deve dare un negozio che ha, che non è un outlet, oppure che deve dare qualcosa in più per giustificare magari, ecco, un prezzo che non è, che è rapportato alla qualità, è giusto qualità e prezzo, però è qualcosa in più di quello che potrebbero trovare, adesso dico, da Calzedonia per i calzini oppure da una cosa. Però da noi trovano ad esempio la qualità e soprattutto dei consigli, la possibilità di cambiarlo, la possibilità di dire sì, le accorciamo, cioè cercare di andare incontro al cliente e soprattutto di parlare col cliente, che secondo me è la cosa più bella.
E poi il rapporto con i lavoratori. Secondo quel dettato di Papa Francesco, che sogna una ricchezza che sia a servizio dell'umanità e non tesa a governarla o a sfruttarla.
Sì, certo. Che devo dire, io ho avuto sempre dei rapporti ottimi con il mio personale, l'ho avuto sempre, avevo 23 signorine. Devo dire che mi aveva insegnato papà ad amarle, perché oltretutto voglio dire, sono loro che mandano avanti l'azienda, tu puoi essere bravo con i fornitori, con le cose, ma loro sono quelle che hanno i rapporti, tu stai su un ufficio, vai giù, sì, ma insomma, il quotidiano e il rapporto col cliente ce l'hanno loro. Se loro non sono, non amano il loro lavoro, lo trasmettono anche a voi, ai clienti, e questo è un danno per la ditta. Diciamo che io poi, papà mi aveva insegnato, il sabato faceva delle riunioni dove raccontava poesie, raccontava il Belli, raccontava, parlava con le signorine e sentivamo i problemi. Io ho continuato per tanti anni, poi siccome si andava un po' di fretta, è chiaro che il sabato le mandavi via, però ad esempio c'avevamo, mio padre faceva i pacchi con la spesa tutti i sabati, li dava alle signorine come premio, poi giustamente le retribuivamo molto bene. Era, venire da Sciostal era un piacere sia affettivo, soprattutto affettivo, ma anche anche economico, diciamo, io mi ricordo ancora che papà e una signorina che la stavano mandando via di casa, a quei tempi c'erano tanti soldi, papà comprò l'appartamento e poi io gliel'ho venduto alla signorina a un prezzo, gli abbiamo affittato a un prezzo ridicolo, io poi gliel'ho venduto alla signorina. Quando più in là che stava per andare via gliel'ho dato a lei, veramente. Però questi erano i tipi di rapporti. Quando è morto papà mi ha chiesto, adesso questa è una cosa che rimanga per me, però mi ha detto, posso nel 74, posso da lasciare qualcosa alle signorine, 23 persone? Dico, ma certo, ma ci mancherebbe, sono la nostra famiglia, perché per lui era, forse venivamo prima là, il negozio, 1,5 milioni, a quei tempi uno si è comprato la macchina, cioè erano cose che però, mi creda, era un piacere, cioè perché c'era affetto, che era la cosa più, entravi lì dentro e sapevi che tu eri tutelato, ti volevano, cioè, ti volevano bene come un figlio e tu volevi bene a loro come... Poi mano a mano è cambiato un po'.
Però
per tanti motivi.
La filosofia è questa. Filosofia che siamo tutte, ed è questa la ricetta resistenza di Schostal,
sì,
blocca la crisi?
Sì, secondo me la resistenza è questa, soprattutto di cercare di andare incontro a quelle che sono le esigenze di tutti, dal cliente al personale, nei limiti del possibile.
Il Bloch, mi descrive il suo capo preferito? L'oggetto a lei più caro che è qui in vendita?
Più caro dal punto di
vista... Più caro a lei, più bello, più affezionato.
No, guardi, io sono affezionato soprattutto ai miei pullover, perché prendo i pullover qui e poi mi divertiva la maglieria intima, per me quando la sceglievo erano delle cose, però non, io ad esempio non sono uno che fa testo, che non la porto, il pigiama non lo porto, per cui se fosse per me perderei una buona fetta di... Però ecco, no, amavo molto un tempo le vestaglie, le cose, queste cose così, ma a me la mia merce piace in genere tutta. Adesso però ne scelgo sempre un po' meno io, più mia moglie, perché è più nuova, più moderna di me.
Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù, ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover accarezzo sé, verso sera ho nostalgia di te, ha il profumo che portavi tu. Chiudo gli occhi e non ti lascio più. Sai mia cara, sono tanto solo, nell'inverno col suo gelo, mi rimane quest'ultimo tuo dono, un ultimo abbraccio d'amor. Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù, ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te.
Aperti 24 ore, quegli antichi negozi romani che resistono fedeli alla tradizione e nel rispetto dei lavoratori, nel rispetto della clientela, nonostante la crisi, aperti di mente, di cuore, di attenzione agli altri, appunto.
Sai mia cara, sono tanto solo, nell'inverno col suo gelo, mi rimane quest'ultimo tuo dono, un ultimo abbraccio d'amor. Il pullover che m'hai dato tu, sai mia cara, possiede una virtù, hai il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te, e mi illudo di stare in braccio a te, e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover che m'hai dato tu.
La comunità imprenditoriale internazionale può contare su molti uomini e donne di grande onestà e integrità personale, il cui lavoro è ispirato e guidato da alti ideali di giustizia, generosità, preoccupazione per l'autentico sviluppo della famiglia umana. Vi esorto perciò ad attingere a queste grandi risorse morali e umane e ad affrontare tale sfida con determinazione e con lungimiranza, senza ignorare naturalmente la specificità scientifica e professionale di ogni contesto. Vi chiedo di fare in modo che la ricchezza sia al servizio dell'umanità e non la governi.